Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buon risveglio soprattutto per questo ottavo di finale di Champions League. È stata una partita molto facile da leggere e credo che le eventuali analisi e considerazioni siano anche molto semplici sia da fare che anche da ascoltare. Credo che ci siamo svegliati francamente con un po' di mal di testa. Un po' di mal di testa, soprattutto nel secondo tempo. È stata una partita da due volti. Un primo tempo in cui la Roma è riuscita a fare quasi tutto quello di cui ci si era preparati, il piano tecnico, tattico di cui ci si era organizzati e di cui noi, questa radio, nei giorni precedenti avevamo anche consigliato di Francesco, e che poi invece nel secondo tempo il piano tattico è andato un po' a farsi friggere. Ora, cerchiamo di analizzare bene i punti cardini. La Roma ha cercato esattamente di fare quel pressing alto, di andare ad aggredire i portatori di palla, soprattutto nel momento in cui l'azione ripartiva da parte dello Shakhtar. In questo modo ha fatto in modo che pochissimi passaggi lunghi, queste palle scoperte di cui avevo appunto detto nei giorni precedenti, potevano diventare pericolose perché poi dopo ci toccava tornare indietro e recuperare l'azione, recuperare soprattutto la posizione. E quando tu hai tre giocatori offensivi di qualità, veloci, brevi linei, da baricentro basso e soprattutto tecnicamente molto molto bravi, che sanno anche correre veloce con palla al piede, riuscire a rinculare, si dice, scusate il termine, ma è tecnico, si dice proprio così, quindi riuscire a indietreggiare e recuperare la posizione diventa molto stancante. Ecco, Di Francesco è stato molto bravo in questo senso perché nel primo tempo, andando ad aggredire i portatori di palla e la posizione di Nainggolan, che è stata fondamentale, è andata a marcare proprio Frejgi. Sappiamo il vero centro appunto del gioco dello Shakhtar. Una volta andati a bloccare, ha fatto in modo che venissero fatti pochissimi passaggi. E quindi quei rifornimenti per le tre punte centrali ci sono state. È chiaro che per poter fare questo tipo di gioco ti comporta uno sforzo fisico enorme, un enorme sforzo fisico e anche soprattutto mentale, perché ricordiamo un fattore fondamentale, un conto è fare il pressing isolato, un conto è fare un pressing organizzato. Se avete visto ben bene proprio ieri la partita, nelle prime fasi di gioco si è visto come l'attaccante centrale, Dzeko, andava a marcare uno dei due difensori centrali. Quando si portava in avanti, verso i 2 o 3 metri di distanza dal portatore di palla, i due laterali, Under e Perotti dall'altra parte, andavano a marcare i due terzini che si allargavano. Cosa vuol dire? Che si portavano a una vicinanza molto residua in cui, qualora lo Shakhtar avesse voluto fare il passaggio per il terzino di fianco, avrebbe subito avuto l'attaccante esterno della Roma addosso. E quindi l'azione di ripartenza, e tu già ti trovi nella tre quarti di campo avversaria, sarebbe stata sicuramente molto pericolosa. Ecco, per poter fare questo gioco tu devi avere una condizione fisica molto, molto importante. Una condizione fisica eccellente, ma anche e soprattutto una condizione mentale. Devi essere molto lucido e molto concentrato. La Roma ci è riuscita nel primo tempo, è riuscita a limitare i danni e si è visto più che altro quasi una partita fatta sull'uno contro uno sugli esterni. Quando poi dopo, nella metà del primo tempo, la Roma di Francesco si è accorto che un paio di situazioni, lo Shakhtar, soprattutto con Bernat, era venuto sul lato della parte di Florenzi ed era venuto proprio con Ismaele ad attaccarlo sulla sua zona, ha dovuto cercare di abbassare anche i due esterni laterali. Quindi sia Perotti che Under dai due lati sono andati a rinforzare, a raddoppiare il portatore di palla e quindi sono riusciti ad arrivare un po' meno cross, soprattutto quei cross verso il fondo, quindi indietro, che diventano per la difesa i più pericolosi. Perché i difensori tendono sempre ad abbassarsi, i centrocampisti si fermano, a un certo momento si fermano, non fanno filtro, si fermano più o meno sulla linea dell'area di rigore. I difensori tendono ad abbassarsi e a portarsi verso la porta perché il tuo istinto è quello di difendere la porta e lì si crea uno spazio vuoto, dove in generale i centrocampisti, delle squadre avversarie si inseriscono ed arrivano a far gol. La Roma è riuscita a limitare i danni, tant'è vero che solo in un paio di situazioni nel primo tempo ha sofferto questa cosa. È chiaro che nel secondo tempo le forze fisiche hanno cominciato a mancare. Probabilmente Florenzi, venendo dietro quella influenza intestinale che aveva, ne aveva soltanto un tempo, e Di Francesco è stato molto molto lento a reagire, perché in quel momento, anche se la squadra era tutta giù, non riusciva più a fare quel gioco, non riusciva più a fare quel pressing, era evidente, non solo per il gol, che dal lato di Florenzi e di Under si soffriva maledettamente. Ogni volta che la palla veniva lanciata da un lato ad un cambio di gioco, oppure un passaggio sulla stessa parallela, appunto verso la fascia, Ismaili faceva esattamente come voleva, attaccava in ogni parte. E la Roma ha cominciato a subire questa situazione e Di Francesco ha fatto i cambi troppo tardi. Ha fatto i cambi dopo che si è subito il secondo gol e ricordiamo, ci sono stati due miracoli di Alisson, due parate di Alisson. Senza questo portiere sarebbe finita male ieri. In più si è visto che la Roma ha cercato di avere anche lo stesso atteggiamento tattico, ovvero non riuscire più a tenere il pallone, ma cercare lo stesso di tenere una linea difensiva molto alta. Lo Schalke è stato bravo perché non è quasi mai andato in fuorigioco. Se il piano della Roma era quello di mettere in fuorigioco gli avversari nel secondo tempo per cercare di recuperare le energie, ha sicuramente fallito. I centrocampisti non hanno più fatto filtro, la Roma non è neanche più riuscita a mantenere un pochino il possesso del pallone, non si è riuscita a gestire la partita ed è stata un vero e proprio mal di testa. Sono piovuti palle. Diciamo la verità, nel secondo tempo lo Shakhtar ci ha preso a pallate. Alla fine quello che ne viene fuori è un risultato che ci tiene ancora in corsa, perché un 2-1 fuori casa, tutto sommato, è un risultato pericoloso, ma è un risultato anche statisticamente facile da ribaltare. Fatto sta però che la Roma debba avere, io credo che ognuno di voi pensi in questo momento, debba avere un'altra condizione fisica. Sì, è vero, ma io penso anche che debba avere un cosiddetto piano B. Cioè nel momento in cui tu non hai più la capacità fisica mentale di tenere quei ritmi, tenere la partita e di riuscire a tenere lo stesso gioco, per così dire il piano A, devi riuscire ad amministrare la partita, a gestire la partita, a rallentare il gioco. E questo si ottiene soltanto con il possesso del pallone. Purtroppo la Roma manca un regista che si trova in mezzo al campo, un leader che riesce a manovrare il pallone, che sappia dare i tempi di gioco, che sappia capire e leggere la partita. Che dire, ce l'avevamo, l'abbiamo data alla Juventus. Piccola parentesi. La Roma ha bisogno di un giocatore così. Essenzialmente da quando è andato via Pjanic, sono 2 anni che la Roma cerca un giocatore con queste caratteristiche. E nel panorama europeo, da spendere poco, non c'è. O lo produciamo noi nel nostro settore giovanile, o credo che neanche nei prossimi anni sarà abbastanza complicato da riuscire a trovare un giocatore con queste caratteristiche, che sappia appunto rallentare il gioco quando è importante. Perché rallentare il gioco, amministrare bene la palla e la partita, vuol dire probabilmente riuscire anche a recuperare un po' di energie e un po' di forze. Una volta incassato il secondo gol, la Roma ha cercato un po' di scuotersi, ma se non fosse stato per il salvataggio incredibile di Bruno Peres a fine partita, il risultato sarebbe stato così largo e così penalizzante per la Roma che probabilmente saremmo stati fuori al 90%. È stata una partita così, di alti e bassi, una delle classiche partite in cui vediamo costantemente un po' da tutto l'anno da parte della Roma, in cui gioca a sprazzi, gioca a fiammate, magari gioca un tempo, a volte 70 minuti come con l'Inter, e poi purtroppo crollare. Bisogna domandarsi perché Di Francesco non riesca a capire di poter cambiare anche partita in corsa, di poter anche accontentarsi. Stavamo sul 1-1, Alisson continuava a fare i miracoli, continuavano a volare queste palle scoperte e la Roma continuava a tenere questo atteggiamento offensivo, questa linea difensiva così alta che si vedeva che non riusciva più a indietreggiare, a recuperare. Perché non fare un cambio? Perché non togliere Florenzi, alzare Florenzi un pochino di più, mettere i Mangesi e fare una difesa 3, abbassare un pochino la squadra. Magari togliere eventualmente una punta. E cercando di portare a casa un 1-1. Se avessimo fatto 1-1 sarebbe stato tutto un altro andare nella partita di ritorno. Ora, la partita di ritorno è un po' troppo presto per analizzarla, perché il problema è che se pensavamo che lo Shakhtar non aveva ancora una condizione fisica ideale, perché veniva, loro sono in questo momento a inizio stagione, un po' come noi siamo a settembre, per intenderci, è probabile che tra un mese abbia una condizione fisica ancora migliore. Ancora migliore. Il migliore in campo è stato sicuramente Alisson, assolutamente, perlomeno ci dà una speranza per la qualificazione, e Fregi, come un po' da copione aveva previsto. E io faccio una nota di merito anche per Ismail, perché su quel lato, su quella fascia, ha fatto il bello e il cattivo tempo. Ho visto un giocatore dalle caratteristiche incredibili. Peggiore in campo, dispiace dirlo, ma Florenzi, anche se è una piccola giustificazione, e probabilmente anche De Rossi. Perché De Rossi e Nainggolan sono quei due giocatori che, anche se non sono dei registi, però devono saper amministrare e capire la partita, dare i ritmi di gioco. E quest'anno uno per una condizione fisica, l'altro forse perché se probabilmente ci sono anche queste situazioni di mercato poco chiare, è un po' tutto l'anno che non è più lo stesso Raja Nainggolan. E questo la Roma comincia a soffrirne. Speriamo bene, speriamo in una qualificazione tra 2 settimane. Adesso ritorniamo a riconcentrarci in campionato, parleremo nei prossimi giorni dell'avversario del Milan in cui dovrà affrontare la Roma. Non è, sarà una partita facile neanche questa, bisogna vedere in che condizione fisica ci si arriva. L'ultima nota di demerito che devo sinceramente dire è per Dzeko, perché ha fatto veramente una bellissima partita. Ha fatto un assist alla Totti, ha giocato per la squadra, è riuscito a prendere tante punizioni, a trattenere il pallone, a far salire la squadra ed appoggiare anche per i difensori, per gli esterni che si inserivano. Però è anche vero che sotto porta ci vuole un pochino più di cattiveria. Io credo che se Di Francesco comincia a mettere un po' qualche giocatore in discussione, forse si può avere anche una reazione emotiva da loro. È probabile che se Dzeko sapesse di non essere più titolare indiscusso e che qualsiasi cosa faccia rimane sempre costantemente in partita, probabilmente su quella palla nel primo tempo ci saremmo andati con più cattiveria. Invece di praticamente appoggiare la palla al portiere, avrebbe tirato uno scaldabagno di collo, di punta, un missile terra-aria e forse la palla sarebbe entrata. Magari oggi parleremo totalmente di un'altra partita. Nel calcio non si possono dire certe cose. Però è anche vero che è una considerazione che va sicuramente fatta, un consiglio che mi sento un po' di dare anche di Francesco. E ora di tanto in tanto di far entrare qualche alternativa. L'alternativa ce l'abbiamo, cominciamo a farla giocare nei propri ruoli. Vi saluto, ci sentiamo nel pomeriggio faremo ora degli interventi più mirati per la società, parleremo appunto delle preparazioni atletiche e delle condizioni fisiche dei giocatori e di come affrontare appunto queste partite sugli allenamenti defaticanti e situazioni simili. Un saluto, un abbraccio a tutti, sempre sempre Forza Roma e in fin dei conti cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Alla fine un 2-1 è un risultato che possiamo ribaltare. Nel calcio non si sa mai, la palla è rotonda. Ciao, ciao Marco.